La voce della gente. L'approfondimento sul mondo dei procuratori di TMV Radio. A cura di Ajax, Asso Agenti.
La classica rubrica del giovedì con il direttore Nicolò Ceccarini. Ciao Nicolò.
Ciao, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao ragazzi.
Buon pomeriggio.
È già pronto, chiedo alla regia, no? Il nostro ospite. Vai Nick, parola a te.
Perfetto, allora cominciamo il nostro spazio agente di oggi salutando Luigi Matrecano. Ciao Luigi, buonasera, ben trovato. Ciao Luigi.
Buonasera.
Eccoci.
Allora, Luigi Matrecano, che come sapete tutti ha molto a cuore le sorti del Napoli, quindi naturalmente non possiamo non cominciare con lui parlando un po' della questione della vicenda del Napoli, che sta vivendo una stagione molto complicata. Terzo allenatore, prima Garcia, poi Mazzarri, adesso Calzona, che insomma forse è quello che più di ogni altro ha avuto un po' più di impatto sulla squadra. Allora io ti chiedo sinceramente un po' di differenze che hai ravvisato in queste tre fasi della stagione del Napoli, Luigi.
Sì, allora sicuramente nessuno si aspettava questo campionato da parte del Napoli, perché l'anno scorso ci hanno fatto vedere cose molto belle, un grandissimo gioco, però quest'anno purtroppo tutto questo non c'è stato. Ci sono diverse differenze tra Calzona e i suoi predecessori, a mio avviso, sicuramente nel gioco. Io credo che il Napoli adesso ha una mentalità molto più offensiva, prestano molto alti, infatti a volte prendono anche qualche pericolosa ripartenza. Vedo anche nel modo in cui si esprime l'allenatore adesso, dove a volte dice abbiamo un possesso sterile, mentre invece i suoi predecessori, anche se facevano partite non all'altezza del Napoli, li sentivo dire abbiamo fatto ottime prestazioni. Vedo un grandissimo lavoro sul campo. Calzone è uno che cura molto la fase difensiva, però la cosa che secondo me ha migliorato molto con l'arrivo del nuovo allenatore è il preparatore atletico Sinatti, che era il preparatore atletico dell'anno scorso, che ha dato nuova linfa al Napoli. E vedo una squadra più pimpante, più vogliosa, che fino alla fine prova a vincere le partite, tiene botta gli avversari. E per me queste sono le differenze. Vedo le catene laterali lavorare molto di più, vedo un Lobotka più al centro del gioco, mentre invece sia con Garcia che con Mazzarri questi concetti erano venuti un po' meno. Poi non so se voi siete d'accordo, però io così la vedo.
Sì, mi sembra che questa sia la versione forse migliore del Napoli rispetto a quelle due precedenti, senza nulla togliere il valore di Garcia e di Mazzarri, però questa squadra forse adesso si sta un po' rimettendo in carreggiata. Ecco, ti chiedo Luigi, a questo proposito, Napoli è stata la squadra che ha movimentato più di ogni altra il mercato di gennaio, ha fatto 5-6 operazioni, no? Comunque sia, ci sono state anche delle uscite. Secondo te qual è stato l'acquisto migliore, o quantomeno l'acquisto che secondo te più funzionale di qualcun altro dei giocatori che sono arrivati? Perché insomma, è arrivato Traoré in prestito, c'è stato un grande investimento anche, voglio dire, su un gol. Cioè, voglio dire, ecco, vorrei la tua idea.
Sì, io penso che il mercato del Napoli non sia stato un mercato negativo, però dei giocatori che sono arrivati, quello che forse è stato impiegato di più è Traoré. Ci ha messo un po' di settimane per entrare in forma, però penso che lui sia la nota positiva, anche perché poi gli altri calciatori arrivati nel mercato di gennaio, forse Mazzocchi ha giochicchiato, ma gli altri non li abbiamo visti. Ngong si è visto poco, Den Donker non ha mai giocato, forse pochi minuti, quindi penso che Traoré sia stato, diciamo, l'acquisto più azzeccato. È quello che secondo me potrà esserci nel futuro del Napoli.
Anche se, voglio dire, su Gonç per esempio il Napoli ha fatto un bel investimento, insomma io credo che De Laurentiis l'ha voluto fortemente lui anche, e quindi questo ragazzo magari forse deve un po' capire, forse gli sta pesando un po' anche la responsabilità di giocare una squadra, cioè lui lottava ovviamente per la salvezza, adesso sono cambiati totalmente anche i presupposti, no? Gli obiettivi, ecco.
Sì, sicuramente venire a giocare a Napoli è diverso da tante altre società. E sicuramente ci vorrà un periodo di adattamento per il ragazzo, però io dico ad oggi quello che più, diciamo, mi ha impressionato e che secondo me sta facendo bene è Traoré. Poi Ngong ha anche segnato e quindi si è tolto anche delle piccole soddisfazioni. il Napoli ha investito tanto e l'acquisto più pagato del mercato di gennaio, quindi sicuramente sarà un investimento per il futuro, è stato un investimento per il futuro, però ad oggi ancora secondo me non abbiamo visto il calciatore che ha dimostrato di essere nei primi sei mesi del campionato.
Ma questo è normale, ci vuole un po' di tempo. Senti Luigi, visto che in una zona del campo, poi lascio c'ho l'ultima domanda io e poi ritornerò a farsene un po' più avanti, però visto che Zielinski andrà all'Inter, no, ormai non è più è un segreto, insomma, lo sanno anche i muri che Zielinski l'anno prossimo sarà un giocatore dell'Inter, lì in quel ruolo il Napoli sta lavorando su alcuni profili. Io credo che quello che piaccia tanto sia anche Sudakov, però è un giocatore che abbiamo visto anche in nazionale ucraina, che gioca nello Shakhtar e che allo stato attuale comunque sia, mi sembra abbia anche una clausola rescissoria altissima. So che il Napoli a gennaio, insomma, ha provato anche a vedere se c'erano margini, anche per posticipare, cioè magari prendendo un accordo sul momento per vedere poi se il discorso poteva svilupparsi in estate. Secondo te sarebbe un grande acquisto Sudakov, ovviamente con tutti i sei del caso?
Guarda, io non conosco benissimo il calciatore, ho visto solo qualche spezzone di partita, però secondo me potrebbe essere l'acquisto giusto per il Napoli, perché nell'idea del presidente, cioè quella di prendere giocatori giovani di prospettiva, Sudakov è un classe 2002, quindi sarebbe perfetto per il Napoli. Ha un prezzo, si parla di 40-45 milioni, quindi ha un prezzo comunque esoso. Però parliamo di un giocatore secondo me molto simile a Zielinski, forse lui è più un trequartista, è sì, più offensivo di Zielinski, ama accentrarsi, calciare, ha tanta qualità e secondo me potrebbe essere l'acquisto giusto. Poi so che oltre al Napoli ci sono altri club italiani esteri su di lui, penso alla Juventus, perché è un giocatore che per me può giocare anche tranquillamente lì. E credo che il Napoli ci ha fatto già un pensierino e lo farà nel mercato estivo, anche perché penso che dovrà rifondare tra virgolette un po' la rosa, andranno via diversi calciatori secondo me, e Sudakov potrebbe essere un giocatore che farà il caso del Napoli. Poi c'è da capire anche l'allenatore che sarà l'anno prossimo, se rimarrà Calzona o si punterà su qualche altro allenatore, però potrebbe essere il calciatore giusto per ripartire.
Senti, volevo chiederti, visto che parlavi proprio, no, delle ambizioni del Napoli, quest'anno ovviamente l'obiettivo deve essere la Champions League, c'è la possibilità del quinto posto perché nel ranking ancora siamo lì davanti, e se riusciamo a portare secondo me un po' le squadre in Europa League e Conference, anche se c'è uno scontro tra virgolette fratricida, no, tra Milan e Roma, la possibilità di portare il quinto posto anche come posto Champions sarebbe importante. Secondo te a 9 giornate dalla fine Napoli ce la può fare a entrare a lottare per il quarto / quinto posto?
Allora sicuramente fai bene a dire quinto posto, perché secondo me il quarto posto ormai è del Bologna e il quinto posto, che se non ricordo male è a 51 punti, quindi a 6 punti dal Napoli. Per come sta andando la Roma adesso con De Rossi non è facile raggiungerli, e quindi il Napoli in queste ultime 9 partite dovrà, non dico vincerle tutte ma quasi, per provare ad arrivare quinto e ad ambire ad un posto Champions. La Roma sta giocando bene, si è ripresa e quindi per me il Napoli, dico la mia, non riuscirà ad andare in Champions, però nel calcio mai dire mai, comunque mancano 9 partite, tutto può succedere.
Detto da te fa un certo effetto.
Dispiace, infatti l'ho detto contro voglia, l'ho detto facendo gli scongiuri, però secondo me è un
deve
po' difficile.
Deve cambiare marcia.
Assolutamente, sì, assolutamente. Solo che purtroppo con la sosta, la maggior parte dei calciatori che vanno in nazionale, l'allenatore che è in nazionale, la vedo dura. Di solito quando ci sono le nazionali, comunque il tuo allenatore c'è, può lavorare con quelli che sono, sai, rimasti a Napoli. Purtroppo adesso i giocatori sono pochi, l'allenatore non c'è, anche se ha un grande staff, ha diverse figure, ho sentito di Grava che è molto preparato, che sta lavorando in questi giorni, però era meglio se c'era Calzona 15 giorni, in modo tale che poteva lavorare su tante cose, su tanti aspetti che bisognava migliorare.
Cristiano.
Sì, Matrecano prima ha fatto riferimento al discorso della ricostruzione della rosa in estate a fronte di probabili partenze. Ecco, una di queste è quella di Osimhen. Nel panorama da attaccanti centrali non è che ci sia, diciamo, una grandissima abbondanza. Quale potrebbe essere il profilo migliore? Che cosa appunto si potrebbe prospettare per l'eventuale sostituzione del nigeriano?
Allora, diciamo che di profili ce ne sono diversi, però secondo me quello che quest'anno sta dimostrando di essere un giocatore molto forte e importante è Zirkzee del Bologna. È uno che sta facendo alla grande, e un giocatore che secondo me potrebbe essere il sostituto di Osimhen, però sappiamo che il presidente magari a volte preferisce prendere diciamo delle promesse, magari dei giocatori che ancora non si sono affermati neanche nei loro campionati. Io so per certo, perché lo gestisce un amico collega che è Vincenzo Pisacane, di Benjamin Sesko, il 2003 dell'Ipsia, che quest'anno ha fatto già 7-8 gol.
Ha costato anche al Milan, no? Di recente.
Sì, lui lo gestisce, Pisacane lo gestisce per l'Italia, e so che ci sono stati dei contatti col Napoli. Il Napoli ha chiesto informazioni. Lui è il classico attaccante centrale, la prima punta di struttura. Si deve, secondo me, irrobustire un po', si deve riempire un po', però parliamo comunque di un 2003.
Sì, sì.
Non so se è pronto per sostituire Osimhen, che per me è uno degli attaccanti più forti in Europa, però potrebbe essere un'idea. Con Zirkzee vai sul sicuro, con lui magari puoi avere una valida alternativa, ma non è uno che ha fatto magari 15 gol, 20 gol in Italia, questo è.
Matrecano ha nominato Zirkzee, viene subito in mente il Bologna, del quale è faro offensivo e non solo. Ma lei è sorpreso fino in fondo da questo Bologna, o da un certo punto di vista un cammino del genere ce lo si poteva anche aspettare dalla squadra di Thiago Motta?
Ma sinceramente non sono molto sorpreso, perché Motta secondo me è un allenatore che fa giocare benissimo le sue squadre, e poi lì c'è una figura come Sartori che, se vediamo la sua storia, ha fatto grande il Chievo, ha fatto benissimo all'Atalanta e sta facendo, non dico un miracolo, ma la grandissima al Bologna. Quindi sorpreso non tanto. Poi vedi le partite e vedi che ci sono tanti calciatori che vengono valorizzati, un po' come succedeva l'anno scorso con Spalletti al Napoli. Quest'anno Thiago Motta lo sta facendo al Bologna. Vedo Calafiori che è diventato un giocatore importante, un giocatore che si è affermato, lo stesso Zirkzee. Ci sono tanti giocatori, Ferguson, quindi dico sorpreso forse dal rotino di marcia che hanno avuto, però dal gioco e dalle potenzialità che potesse avere questo allenatore. Sono onesto, non sono molto sorpreso, perché negli anni ha dimostrato di saper fare benissimo il suo lavoro.
Allora,
e per quanto, sì. Poi c'era il discorso anche, no, della rabbia, che era importante, voglio dire, diciamo, affrontare in questo discorso, no, Cristiano?
Sì, perché se ne parla un po' meno, onestamente in Italia non se ne parla quasi più del campionato arabo. A gennaio non si sono mossi, così come era stato un po' preventivato.
È andato un po' di moda le voci.
C'è secondo lei, come dire, una possibilità, Matrecano, di un rigetto? Cioè qualche giocatore che possa rientrare magari?
Ma io mi sono un po' informato su come funziona, tra virgolette, la vita lì, e non è semplicissimo, ci sono tante restrizioni, quindi secondo me calciatori abituati a vivere in un certo modo, io dico a fare la bella vita, quindi a vivere nel lusso, ad avere tempo per fare molte cose che magari puoi fare in Europa, in Italia lì so addirittura che non puoi bere alcol. Le donne quindi vivono in un altro modo rispetto a come vivevano in Europa, quindi credo che tanti calciatori magari stanno un anno lì, guadagnano quello che devono guadagnare e poi pensano di rientrare. Io già in un'altra intervista con voi parlai di Milinkovic-Savic e io sono ancora più convinto che lui possa rientrare, perché è un calciatore forte che può dare ancora tanto al calcio europeo, E secondo me lui starebbe bene in quasi tutti i club europei, penso alla Juventus, al Milan, al Manchester United. Secondo me lui potrebbe rientrare. Ovviamente, dico sempre, quello che guadagnano i calciatori in Arabia non lo possono guadagnare qui in Italia o comunque in Europa, però poi devi fare una scelta se giocare lì per l'ingaggio oppure rientrare dove magari il calcio si vive diversamente, ma più che altro la vita è diversa, è un po' più semplice, meno complicata. Questo è.
Ma si aspetta solo Milinkovic oppure un rientro, diciamo, non dico in massa, però che ci possa essere, come dire, una risposta in negativo che possa mettere anche in dubbio, voglio dire, la bontà di questa operazione, se vogliamo.
Io credo una cosa, che il calciatore col proprio agente deve fare delle valutazioni, e le valutazioni possono essere quelle di dire, in base anche all'età del calciatore, conviene rientrare, conviene andare a giocare in Europa o rimanere qui. Allora io dico, se avessi un calciatore in procura di 35 anni,
esatto, bravissimo.
Ci devi neanche pensare, magari 30-31 dico rientra in Italia, va a giocare in Inghilterra, in Spagna, in Francia.
C'è gente pure di 23-24 anni.
A completare è già successo, il 34enne quasi Henderson è andato e dopo 6 mesi, non potendo tornare al Liverpool, comunque si è fatto un contratto adesso di 2 anni e mezzo e gioca all'Ajax dopo aver giocato giusto qualche mese alla Letifac.
Ecco.
Infatti io dico, ci sono anche giocatori giovani che hanno fatto questa scelta,
esatto.
E da agente io sarei contento di portare un giovane lì, perché fondamentalmente penso che anche i guadagni sia del giocatore che dell'agente sono altissimi. Però se poi devo pensare alla carriera del calciatore,
certo,
in sé per sé, io fare andare a giocare in quei posti gente a fine carriera, gente che comunque a 33-34 anni deve pensare un attimo, perché come dico sempre la carriera del calciatore è molto breve, quindi deve cercare di guadagnare quanto più soldi è possibile per star bene poi tutto il resto della propria vita, se non vuole lavorare. E allora magari un giocatore che, faccio un esempio, in Italia ha sempre guadagnato ingaggi intorno ai 2-3 milioni, magari va lì, ne prende 20 all'anno,
certo,
sta bene tutta la sua vita.
Lo so.
Sono delle scelte, quindi penso che specialmente i giovani che sono andati a giocare lì in Arabia,
sì,
torneranno il prima possibile qui in Italia, sì, o quantomeno in Europa.
Sì, è pure vero, che il 25enne, no, fa magari il ragionamento contrario, dice io intanto vado, perché se poi fallisce tutto il progetto, poi dopo non è che fra 5-6 anni magari li vado a prendere lo stesso.
Oscar, quindi col calcio cinese.
È un po' così, un punto interrogativo,
sì.
Nick.
No, io prima, per me è l'ultima domanda, poi credo ce ne sia una,
sì, Alessandro,
proprio di Alessandro. Allora, sì, io ti riporto, Luigi, un attimo sul calcio giocato, visto che abbiamo cominciato con la stagione del Napoli, chiudiamo, no, con quello che potrebbe succedere in questi 2 mesi e mezzo, perché comunque alla fine, se andiamo ad analizzare, abbiamo oggi nessuna squadra in Champions League, forse anche un po' sorprendente, perché comunque
sì,
l'anno scorso siamo arrivati in finale, però abbiamo una grande partecipazione ancora nei quarti di Europa League con 3 squadre, Milan, Roma e l'Atalanta, anche se insomma sorteggi,
è una semifinalista di fatto,
sicuramente una semifinalista di fatto, ma insomma scontro fratricida tra Milan e Roma e l'Atalanta che gioca con Liverpool e la Fiorentina, che però potrebbe avere un buon percorso per quanto riguarda il discorso per arrivare eventualmente alla finale di Atene. Allora ti chiedo, è più facile che ci sia un trionfo in Europa League o in Conference, secondo te, tra le squadre impegnate?
Guarda, io vedo Milan e Roma squadre che possono arrivare in fondo, e ovviamente anche la Fiorentina, c'è da capire,
sì, solo purtroppo, che Milan e Roma, una delle due le perdiamo, perché ovviamente questo scontro,
esatto,
ci lascia la squadra in semifinale, però dico,
esatto,
una delle due, cioè quella che rimane delle due può andare in finale, dici?
Secondo me sì.
La Fiorentina?
Per quanto... anche la Fiorentina, c'è da capire un attimo la squadra come ha preso purtroppo questo grave lutto accaduto a Barone pochi giorni fa, sai, mentalmente può un attimo stabilizzare i calciatori, anche perché so che lui era uno molto legato alla squadra, ho letto,
sì,
di tanti calciatori che hanno scritto messaggi dove ne parlavano come un,
sì,
padre,
sì,
quindi
Però questo può essere anche un motivo in più, no, per provare a reagire a questa grave tragedia e alla fine regalare un trionfo, diciamo così, anche dedicandolo a Barone, no, voglio dire, oltre che alla commessa alla città, ecco.
Assolutamente, certo. Questo può essere motivo per dare forza alla squadra e per arrivare in fondo, quindi io sono fiducioso sia per la Fiorentina che per una tra Milan e Roma, in base a chi passerà il turno. Forse vedo un pochino più avvantaggiata la Roma, perché mi sta piacendo molto nelle ultime partite con De Rossi, sta facendo molto bene secondo me.
Ma Matriano, ha parlato di fiducia, sì Nick, c'era fiducia pure attorno al cammino in Champions dell'Inter, eliminata agli ottavi, Inter che però per il prossimo mercato si è già portata avanti con Taremi e Zielinski. Con l'addio però di Alexis Sanchez, che pare essere cosa certa a fine anno, serve un'altra punta per il roster di Simone Inzaghi, che l'anno prossimo, con tanto di mondiale per club allargato, potrebbe arrivare a giocare circa 70 partite.
Sì, secondo me l'Inter è una squadra che l'anno prossimo potrà fare circa 70 partite, una squadra che comunque lotterà per più competizioni e che è anche una squadra che vuole affermarsi, oltre che in Italia come sta facendo negli ultimi anni, anche in Europa. Penso che un attaccante in più non faccia mai male. E non so un po' com'è la situazione loro societaria, so che il 20 maggio dovrebbero restituire questo prestito che gli ha fatto Oaktree, e quindi c'è da capire un attimo come si evolverà la situazione, però penso che se l'Inter avrà la possibilità andrà a prendere sicuramente un altro attaccante oltre a quelli che già ha preso.
Certo. Luigi, è stato un piacere averti qua su TMV Radio, grazie mille e ci sentiamo presto. Ciao Luigi,
grazie, buon lavoro, presto. Grazie mille, ciao, ciao, a presto. Ciao. Nick, grazie ovviamente anche a te, buon lavoro e a presto anche con la rubrica ovviamente. Grazie.
Ciao, un abbraccio.
Grazie a voi, ciao, grazie. Ciao Ale, ciao Cristiano.
Ciao, ciao, grazie, ciao, ciao. Grazie. Direttore di tuttomercatoweb.com Nicolò Ceccarini, la sigla di chiusura.
La voce della gente, l'approfondimento sul mondo dei procuratori di TMV Radio, a cura di Ajax, Assoagenti.